Ci siamo? Siamo pronti?
Sì, pronti.
Allora dobbiamo volare perché poi tra l'altro io qua c'ho una copertina adesso del libro bellissima, perché quando tu pensi al calcio, no? E vedi un'immagine di uno che fa la rovesciata.
Pensi a Pelé, pensi a Parola, all'album Panini.
Perché è il gesto atletico più bello, no? Calcisticamente parlando.
Difficile.
E allora c'è chi ha fatto una vita in rovesciata. E guarda che aggancio che abbiamo preso.
Chi l'ha rovesciata più volte.
Più volte. Stiamo dando subito il buon pomeriggio a Francesco Flachi. Ciao Francesco, ben trovato. Buon pomeriggio.
Ben trovato anche a voi, auguri a tutti quanti, radioascoltatori.
Un anno.
Anche a te. Non confondiamo la merda.
No, vabbè, dai, che c'entra. Vabbè, adesso non esagerare. No, però la rovesciata è sempre una cosa, è qualcosa sempre di bello, no? Anche di romantico.
No,
una cosa...
È un gesto istintivo che provi a fare. Se ti va bene... sei bravo, se ti va male, però sono stato fortunato, dai, la maggior parte delle volte mi è andata bene.
Diciamo. Ne ha fatta più di una pure in campo, più di un gol in rovesciata, qualcuno lo ricorda, noi, i nostri ascoltatori, uno in Perugia-Sampdoria e uno contro la Lazio, quello con la Lazio lo ricordavo io a memoria, poi ne avrei fatte altre, Francesco.
Ricordale tu, Francesco.
Sì, ne ho fatte tre in una partita, con due gol. Era un periodo dove c'era una palla a mezza altezza, facevo
ma Francesco lì. Ti posso chiedere una cosa, ma facevi, adesso così è una curiosità, è proprio perché è vero che quello è, come detto prima, c'è un gesto anche istintivo, no? Ma c'è anche un allenamento per fare una cosa del genere, cioè ci provate anche in allenamento?
Ma io penso sia dovuto anche dalla coordinazione e dalla tecnica. Quindi poi non so, ho visto anche altri giocatori più alti di me con fisico diverso dove l'hanno fatta, no? Bisogna vedere anche la palla come ti arriva, in che posizione sei. Poi ripeto, a differenza degli altri, io ho avuto più possibilità di farli di seguito in un anno. E quindi forse ha risaltato di più degli altri miei colleghi.
Ma ci vuole un po' di incoscienza, però.
Eh?
Un po' di incoscienza ci vuole.
Ma quello nella mia vita c'è sempre. Io... come il libro penso che si addice anche quello, tutto un po'. La mia vita è così, no? Nel senso, non è che sono un cattivo ragazzo, fa parte del mio modo di pensare, sbagliando, però sbaglio su me stesso, nel senso, senza far del male a nessuno, cioè sbagliando, ho sbagliato su me stesso, e quindi è un po' questa, non mi piace, nel senso, mi piace sempre la vita piatta, non mi piace, ci deve essere sempre qualche cosa che mi porti a fare qualche cosa di diverso, nel senso, sicuramente con l'età che ho ora si cerca sempre di migliorare sempre di più, no?
Assolutamente.
Attendo ancora di tornare a fare le mischierate, se lo sono fatto ormai abbiamo fatto,
c'è un tempo per tutto, no? Tu dici
l'ultimo dell'anno alle 2 ero già a letto.
Ah, vedi. Allora aspetta un attimo, Francesco, perché poi ti voglio chiedere una cosa sul libro. Però insieme a te, e vado subito a presentarli, c'è intanto Luca Uccello di Club Doria 46 e Tutto Sport. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao, ben trovato. Ciao Francesco, buon anno a tutti.
Buon anno anche a te.
Ciao, buonasera.
Poi abbiamo anche il nostro Andrea Piras, che insomma per Tutto Mercato Web segue tante vicende Samp. Gli do il buon pomeriggio. Andrea, ben trovato.
E
buon anno.
Ciao Luca, ciao Francesco, ciao.
Ciao. Allora,
ciao.
Sentite, vi chiedo una cosa, facciamo un giro, parto da Andrea Piras. Andrea, noi abbiamo letto un po' di cose sulla Samp, è vero che c'è Noitink che viene preso, però insomma il quadro societario è ad oggi molto preoccupante, come abbiamo letto. Mi riporti una cosa?
Sì, Marco, perché in molti
ci stanno chiedendo,
scrivono e ci stanno comunque chiedendo di che cosa stia provando a porre in essere Gravina direttamente negli uffici di Via Allegri, perché non è esploso nell'opinione pubblica, ma in federazione si aspettano o pensano a un nuovo caso Parma 2.0, con l'impossibilità da parte della società doriana di pagare gli stipendi, di anticipare i soldi che servono per andare addirittura in trasferta. Ecco, la Lega vorrebbe creare un tesoretto per far arrivare il club a fine campionato.
Andrea, poi sento Luca e anche Flaghi su questa situazione della Samp, dai.
Beh, la situazione possiamo dire che è molto, molto nebulosa, nel senso che ci sono parecchi dubbi, e questi sono anche i dubbi dei tifosi, anche i dubbi nostri di addetti ai lavori, perché comunque, ripeto, la situazione non è certamente delle più rose. Se ne saprà certamente di più dalla prossima tempera della Sistica, che ci sarà in prima convocazione, tra l'altro il 5 gennaio probabilmente, diciamo sempre, speriamo sempre su condizionale, potrebbe andare anche deserta la prima seduta, se ne saprà di più il 10. La c'era la possibilità di Barnaba, però adesso appunto con una nota all'Ansa ha detto, comunque ha fatto sapere che vorrebbe tirare indietro da questa situazione. Lo ricordiamo che Barnaba è forse di minoranza ed era presente anche all'ultima assemblea degli azionisti della Fedeserva a Milano, c'era anche Luca tra l'altro insieme a me per seguirla. Dunque è una situazione davvero molto complessa. La paura da parte dei tifosi c'è assolutamente, io non me la sento di frenare, diciamo, fino a questo punto, però sono più sul vediamo come va a finire nel breve termine. Certamente la situazione, ripetiamo, non è delle più rose, e quanto ha fatto anche sul mercato si vede, perché comunque è un mercato fatto di scambio a questo zero, perché liquidi non ce n'è.
Non ce ne sono, non ce ne sono. Luca Uccello.
Beh, io non so le intenzioni della FGC, ma mi sembra che la FGC fino ad oggi abbia dormito abbastanza sul caso Sampdoria. Poi se si sveglierà all'improvviso sarà bello, sarà una bella notizia. FGC, Lega, credo che siano abbastanza addormentate sul caso Sampdoria, come sul caso Parma all'epoca. La situazione della Sampdoria sicuramente è molto molto difficile, la situazione finanziaria e economica che potrebbe davvero portare a delle bruttissime sorprese, almeno se, seguendo le indicazioni di quello che, vuoi dire, gli uomini di Barba ci ha raccontato, hanno raccontato a Club Dole 46 qualche giorno fa. La situazione di Penny potrebbe essere addirittura clamorosa a febbraio, a gennaio, a febbraio. Io ovviamente mi auguro tutto il contrario di questo, di quanto ha preso. Sicuramente la Sampdoria non può andare avanti così, la Sampdoria ha bisogno di una svolta societaria, ha bisogno di chiarezza. L'ex presidente Massimo Ferrero insiste nel voler riprendere in mano la situazione, dipenderà se troverà i soldi in questo mese, perché comunque c'è tempo fino al 10 febbraio almeno così, e credo che anche Andrea sia informato sulle stesse cose, sulla possibilità, con i vari rinvii e le varie convocazioni delle assemblee fino al 10 febbraio. In conseguenza c'è ancora un mese per quanto riguarda Massimo Ferrero per riprendere in mano e trovare quei famosi 30 milioni di ricapitalizzazione. Non so se la Sampdoria però ha un mese di tempo di permettersi di continuare a soffrire molto. Questo è chiaro, il mercato è un mercato di scambi a costo zero, di vendite, di cessioni, se mai ci sarà il caso, vedi Sabiri, che dovrebbe portare, almeno nelle intenzioni, una decina di milioni. Questo è la speranza, il sogno del mercato blu cerchiati, però è chiaro che, vuoi dire, poi in tutto questo c'è anche il campo, e il campo ovviamente dice che tra qualche giorno si torna in campo, si comincia da Sassuolo, poi arriva a Napoli, poi c'è Empoli, sono tre partite che secondo me sono molto importanti, significative e direi quasi fondamentali, perché fare punti significherebbe tenere accesa ovviamente una speranza, che vale anche per la società. Fallirle significherebbe chiudere con tanti mesi d'anticipo un campionato, perché ragazzi c'è poco da fare, oggi abbiamo 6 punti, se si fa un punto. In questi giorni qua.
Francesco Flaghi, vengo da te perché insomma tu poi la Samp ce l'hai nel cuore, no? Parlano chiaro i tuoi 111 gol in blu cerchiato, il terzo miglior marcatore di sempre dietro a grandissimi nomi come Mancini e Gianluca Vialli. Un pensiero te lo voglio chiedere anche a te, no?
Io aggiungo anche che è una società che ha una storia, una società importante dove si fa un calcio diverso dagli altri, perché vivi il calcio in una maniera dove un giocatore ti trasmette la passione, dove in uno stadio ti dà quella forza in più rispetto diverso dagli altri. Io la vivo un po' diversamente da loro, loro ci sono più dentro e forse sono anche sicuramente la capiscono e la interpretano meglio di me. Io per quello, il mio giudizio personale, la situazione è sicuramente non bella, sia per l'ambiente sia per la squadra, perché poi dopo si riflette tutto in campo. Ci sono state delle situazioni a livello personale dove hanno dovuto portare Ferrero anche in una situazione brutta a livello personale, e non dico dove perché non è nemmeno bello. Un acquirente c'è, io penso che qui deve intervenire la FGC per cercare di trovare la soluzione migliore per Ferrero e per la Sampdoria, perché se Ferrero insiste è normale che lui voglia cercare di rimediare, è normale che lui voglia portare, salvare la Sampdoria in questo momento, perché la vuole portare alla salvezza dove la può rivendere e guadagnare qualcosa, da quello un mio giudizio personale. Però il problema, ricordiamoci, che Ferrero non è ben visto qui a Genova, una sua presenza allo stadio potrebbe andare anche a creare qualche cosa a livello di ordine pubblico. Quindi io penso che quello che debba decidere, oppure che deve entrare per trovare la soluzione migliore, sia la FIGC, per creare una situazione dove si possa fare del calcio a Genova, perché la Sampdoria ha una storia, ha vinto dei campionati, coppe a livello internazionale, tutto quanto.
Hai paura di questa situazione, Francesco?
Basta quadrato questa squadra, come del resto tutte queste. Quindi io mi auguro che possa intervenire il prima possibile, ma non per il bene della Sampdoria, di conseguenza, ma per il bene del calcio, per far capire anche in proiezione futura che questi errori non fanno bene.
Perfetto, ma temi qualcosa? Hai paura, Francesco, da esterno, vedendo la vicenda?
Ma è paura, sai, non è facile, bisogna capire, sai, noi siamo dal fuori, la paura ci deve sempre essere, un po' di paura per pensare al peggio, per prevenire il peggio, quindi io mi auguro che riescano a riuscire un attimino a tamponare, perché non è il problema secondo me di salvare la Sampdoria a livello di calcio, il problema è proprio di salvarla proprio tutta, però il calcio è relativo, delle volte si deve anche ripartire da zero e quando si riparte da zero bisogna cambiare anche i tavolini di una sede, perché sicuramente è tutto il contorno e non è solo una persona che non va bene. Quindi io, non è facile, la situazione non è facile nemmeno, perché se ci vorrà anche del tempo per smaltire tutto questo, nel senso, non dico marcio, ma tutto questo nero che si è coinvolto all'interno della Sampdoria.
Ale, volevi aggiungere?
Me convinceva solo in parte però l'idea del fatto che sia la Lega a dover salvare la Samp. Io chiedo a tutti, ma non si creerebbe poi un precedente per tutte le altre squadre pure in Serie A che stanno in difficoltà e dicono ok, ma se arriviamo a carte 48 per non far fallire il sistema ci salva qualcun altro? Prendo in prestito i messaggi che hanno mandato tanti ascoltatori durante tutta la pausa invernale, parlando del caso del Chievo e di tutta una serie di società che, una volta che si sono trovati di fronte a problemi che erano più grossi della società stessa, la stessa manina dalla politica del calcio non ce l'hanno avuta.
Riparto da Francesco Flaghi, che so che tra poco lo dobbiamo salutare. Così.
Io penso che poi la legge sia uguale per tutti, è giusto cercare di salvaguardare il calcio soprattutto, non solo le società, bisogna cercare, il calcio ci sono delle spese enormi, in questo momento le spese, anche in difficoltà è andata anche la Juve, nel senso, tante squadre sono state salvaguardate con un pagamento fino a 300 anni. Capito? Quindi bisogna cercare di dare una regolata dove tutti la legge sia uguale per tutti, per salvaguardare, per arrivare a un certo tetto anche di ingaggi, per cercare di fare un campionato equilibrato dove si riporti il calcio e la passione che c'era prima. E manca anche questo, perché c'è troppo divario da tantissime squadre, capito? E quindi questo fa passare in secondo piano tutto e la bellezza del calcio, perché se andiamo a guardare, si parlava dei mondiali in Qatar, ma tutti l'hanno visto, perché chi ha una passione, il problema è sempre un attimino un po' la gestione e le difficoltà che si trova nel contorno del calcio, per cercare di riportarlo a un equilibrio, a una visione, o se no a ritrovare una passione che ormai sta svanendo.
Aspetta un attimo, Francesco, c'è un audio, poi vado un attimo da Uccello e da Andrea Piras, un audio di un ascoltatore proprio sulla Samp, lo sentiamo al volo. 331 8200 213.
Ciao ragazzi, sono Fossano, auguri Marco.
Ciao, grazie.
Auguri a tutti gli ospiti. Ma sulla Sampdoria io vorrei esprimere la mia, cioè noi abbiamo fatto, io sono milanista, abbiamo spalmato, sì, le tasse, va bene, comunque abbiamo aiutato società che stanno benissimo, cioè, che almeno possono tirare avanti, ma perché non si fa qualcosa per la Sampdoria, che è una squadra che ha una storia,
quindi tu dici aiutiamola,
bellissima, aiutiamola. È un gran tifo.
Bene. Grazie Rosario. Va, Andrea Piras dice aiutiamo la Samp, dice l'ascoltatore, dice, si è fatto tanto per le altre squadre, tra posticipare i pagamenti di stipendi, tra eccetera eccetera eccetera, dice aiutiamo pure la Samp, dice l'ascoltatore.
Possiamo comunque dargli anche ragione, perché comunque giustamente ha citato la storia, comunque una squadra importante, una squadra che ha dato tanto anche per il calcio, però certamente secondo me, cioè, collegandomi anche al discorso che faceva anche Luca prima, la Federcalcio forse doveva intervenire anche prima di arrivare in questa situazione, forse poteva fare qualcosa prima. Ora non, non vorrei che poi si possa arrivare ad un punto dove si dica ragazzi è troppo tardi adesso, cioè, secondo me bisogna andare anche a vedere forse evidentemente le questioni economiche in che reale situazione sono e se si riesce ad intervenire, purtroppo la retenzione adesso dell'IRPEF allora è riuscita comunque tra virgolette ovviamente a guadagnarsela pagando le prime tre rate, quindi una rateizzazione ce l'ha di alcune situazioni, però basterà, punto di domanda.
Luca Uccello,
ma io mi sono già espresso, cioè nel senso io credo che la FIGC deve intervenire non per dare una mano, ci mancherebbe, non chiedo la mano per la Sampdoria, non chiedo la mano per nessuna squadra. Io credo che chi sbaglia tra virgolette deve pagare, però è ovvio che la FIGC come la Lega sono le massime federazioni, i massimi organi, quindi debbano controllare non dopo ovviamente, ma
prima di far fare operazioni, eccetera.
Prima di iscriversi al campionato, quindi la Sampdoria era già una situazione molto difficile, questo non significa che mi augurassi la non iscrizione, ci mancherebbe, però voglio dire, cioè, le situazioni nascono da lontano e oggi la Sampdoria ovviamente magari è quella che ne soffre di più, ma credo che altre società in Serie A, voglio dire, i numeri sono chiari, quando ci sono le inchieste di grandi quotidiani economici mi pare che il calcio italiano sia...
Non arrivano segnali confortanti, ecco, un po' in generale.
Le lacrime,
sono d'accordo.
Il grosso siano vuol dire non solo della Sampdoria, ma di tutte le società, ecco, quindi vuol dire che qualcosa non va.
Sì,
poi,
sì.
Da chi ha l'azionista di riferimento, viene la Juventus che si può permettere di finanziare di suo, e chi invece come la Sampdoria, come
non ce li ha.
In questo caso non ce li ha, di conseguenza esatto. Più di altri.
Allora, sì, sto per salutare Francesco Flaghi. Francesco, arriva un bel messaggio che ti riporto di un nostro ascoltatore. Dice: erano tre i miei miti della rovesciata. Flaghi, poi il toro di Sora Luiso, Pasquale Luiso, ce lo ricordiamo,
sì,
e Piniglia. Ho letto il tuo libro, scrive l'ascoltatore, grazie, Pier Interista, tra le altre cose, quindi vedi, c'è anche un messaggio per te di un tifoso dell'Inter. Ti posso chiedere una cosa, Francesco? Abbiamo parlato prima delle rovesciate che ti sono riuscite, quella che non ti è riuscita? C'è una rovesciata che non ti è riuscita?
Ma guarda, ti devo dire la verità, la mia rovesciata forse si può ritornare a 12 anni fa, quelle cose che ho fatto, no? E quindi lì che non è, no? È che ho sbagliata, che poi lei, però poi dopo sono stato bravo perché l'ho recuperata.
Dove sei riuscito a riprenderla?
Ma dove la domanda io?
Vai Luca, vai così lo salutiamo, vai.
No, se la rovesciata la palla l'ho sempre presa,
quella volta lì non l'ho presa.
Il gol ne fa, di rovesciate ne fai ancora, Francesco, la prese?
Sì, l'ho fatta una, ma mi è mandata fuori di posto.
Sì, il 3 ottobre del 2022 la gara, aspetta che trovo, era la gara di promozione tra Prese e Ospitaletti. Ospitaletti, lui segna subito, è entrato a 6 minuti dall'ingresso con un guizzo in area di rigore, poi però... Scusami?
No, dico, di gol ne fa ancora tanti, ne fa.
Sì, solo che poi è uscita di un niente la rovesciata che avrebbe ribaltato il risultato. È successo qualche mese fa.
Ma guardi, io devo ringraziare la Prese, devo ringraziare i miei compagni perché mi fanno star bene, mi trattano come un signore, io cerco sempre di contraccambiarli per la mia esperienza, insegnandoli cos'è lo spogliatoio, cos'è una squadra, perché la mia esperienza mi porta anche a dare qualche consiglio a questi ragazzi qui. Normale, questo mi fa piacere, è una mia forza che mi porta sempre a migliorare, ad imparare, a crescere sempre, perché nella vita si deve crescere sempre. E quindi devo ringraziare tutti, perché poi con gli anni che si sono riavvicinati al mio rientro, tantissima gente mi è stata vicina, anche gente fuori da Firenze, fuori da Genova, perché sai, essendo fiorentino e avendo giocato sono stati più facili, il loro conforto mi ha fatto enormemente piacere, e quindi ringrazio tutti quanti e niente,
bene,
vediamo
così
un po' come va a finire.
Allora,
se sono nel calcio meglio sto io,
assolutamente,
e sta bene anche chi è vicino a me.
Una vita in rovesciata, la biografia di Francesco
tutti,
Francesco ascolta, Francesco
sì?
Inter Napoli, su chi punti come attaccanti? Dai, facciamo così. Inter Napoli è una partita bellissima.
Sicuramente Lukaku e Lautaro vengono da un mondiale. È vero che Lautaro l'ha vinto, però non sono stati importanti, nel senso, come impatto. Osimhen è un giocatore devastante, è vero che non c'era, però è un giocatore devastante. È la prima partita di rientro e non è facile per nell'una.
Chi vedi favorita?
Ma per quello che si è visto, il Napoli però il campionato è troppo imprevedibile, perché se il Napoli non vince, anche nonostante 8 punti c'ha, il Milan va già a Salerno, se vince già ridotto già il distacco, capito? Quindi io per quello che ho visto dico il Napoli, e spero che duri fino alla fine, perché veramente ci fa vedere un gran calcio.
Bene, Francesco, un abbraccio grande e naturalmente ancora buon anno a Francesco Flachi. Allora, siamo in chiusura. Abbiamo...
Flachi ha giocato ancora la Fiorentina, Marco. La Fiorentina ha ceduto alle Lecce Malè, che ha iniziato le visite mediche. Bene. In quel del Lecce, appunto.
Allora, saremo un po' a vedere la vicenda Samp. Io per il momento ringrazio tantissimo Andrea Piras. Buon lavoro naturalmente Andrea, buon inizio, buon ripresa del campionato. Poi ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie Andrea, a presto.
Grazie a voi ragazzi.
Grazie anche a Luca Uccello per essere stato con noi. Luca, grazie, a presto. Un abbraccio
anche a
te.
Grazie a voi, buon anno ancora.
Ciao. Buon anno anche a Luca. Allora Andrea, ci fermiamo, Alessandro,
sì.
Perché poi abbiamo l'ultima parte. Preparate le vostre domande, curiosità, perché chiudiamo con il direttore Iacobelli nell'ultima parte di Maracanà. Quindi se volete anche interagire con noi al 331 8200 213, se avete delle domande per il direttore che sta per arrivare, chiudiamo con lui, facciamo un po' un punto, visto che siamo a -2 dall'inizio del campionato, ma soprattutto stiamo entrando nel mese del calciomercato, quindi ne parliamo anche con Xavier. Tra poco.